Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Siamo di nuovo qui agli studi dell'officina di Ponte San Giovanni, questa è Lanterna Blu e ritorniamo con le nostre voci più o meno gravi o più o meno acute con dei nuovi ospiti come sempre, e questa volta parliamo, in questa trasmissione che abbiamo preparato, in questa puntata parliamo di riviste letterarie, di una in particolare che è una rivista online, insomma, La Gru, con un ospite che è anche naturalmente un redattore, uno dei principali redattori, e scrive quindi in questa rivista. Con noi c'è sempre Chiara, che saluto.
Buonasera.
Io sono Charlie, di là dal vetro come sempre
nostro
Francesco
mito,
il nostro fonico o colonna portante che dir si voglia, e poi più tardi, dopo il pezzo che manderemo, parleremo con Gianluca Pulsoni. Ciao Gianluca.
Ciao Davide e ciao Chiara, e vi ringrazio intanto dell'opportunità.
Per noi è un onore, assolutamente. Non ci devi ringraziare, perché ho visto che nel lavoro che state facendo e portando avanti in rete, e non solo, poi vedremo, è un lavoro veramente ottimo di selezione dei testi e degli articoli, delle recensioni, che trasversalmente tagliano un po' tutta la cultura, dal cinema alla letteratura fino alla poesia, che è, diciamo, un ambito molto difficile per la letteratura oggi, come forse è sempre stato, parlando un po' di vendite o di altro, ma ne parleremo dopo. Con questo adesso vi mandiamo questo pezzo iniziale, come facciamo sempre. Sono i Pleiade, che abbiamo già visto e sentito soprattutto nelle puntate scorse, questo gruppo inglese, che è un gruppo, in realtà sono due persone, l'abbiamo sentito nelle scorse puntate in due pezzi più recenti e più, diciamo, più avanzati nello sviluppo del duo. Questo invece è un pezzo della loro infanzia, diciamo così, infanzia musicale, è un pezzo del 93 infatti. Si chiama Courtesan e viene da Not For Trees, che è il loro primissimo album. A voi il play, dunque. Thank you. Allora, Gianluca Pulsoni qui con noi. Ride. No, è una vecchia conoscenza per parte mia, nel senso che sì, ci conosciamo. Lui ha frequentato la facoltà di filosofia, il dipartimento, anche se non è iscritto da esterno, insomma, sì, così in questi ritrovi un po' particolari che facevamo, la famosa tavola rotonda.
Va bene, insomma.
Va bene, è una cosa un po' studentesca, voi lo capite, ma ai vecchi tempi. Io sono un po' stagionato come nell'età mia, che ho 28 anni, ma Gianluca è molto giovane. In realtà ha 23 anni,
sì,
giusto?
Sì, sì, sì.
E in realtà lui studia antropologia, sì, e si sta per laureare, ma già prima di laurearsi ha iniziato subito a rompere le palle a tutti.
Vabbè, ma questo dopo, magari ne parliamo dopo. No,
no, parliamone proprio ora, perché scrivendo articoli, andando a cercare intellettuali, cercando
sì,
persone e gente che secondo lui era di qualità o che poteva fare qualcosa nell'ambito culturale, letterario e non
sì,
solo, anche cinematografico.
Sì, sì.
E lui come inizia Gianluca Pulsoni? No? E come approda poi dopo alla Gru, che poi
sì,
è un altro.
Diciamo che approda subito alla Gru, prima di l'inizio alla Gru, probabilmente
sì, sì, sì,
così. Ma guarda, la storia nostra è una storia di un gruppo d'amici che con molta serietà e con come si dice oggi, un profilo basso, inizia dal nulla a pensare in provincia, perché molto spesso non è una legge, però di norma capitano in provincia queste cose.
In provincia perché tu sei di Ascoli Piceno.
Sì,
no?
Sì, 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 sì. Ma penso sia una specie di mood, no? Questo per le riviste, per le attività culturali. Siccome non c'è niente in provincia, non si fa nulla, allora ci si sveglia un giorno, questo me lo diceva un mio amico poeta, e diceva che siccome non mi va di fare niente, non si fa niente, allora facciamo una rivista, facciamo un libro, facciamo, insomma, penso che la letteratura abbia una forte componente di questa cosa perversa che si chiama ozio.
Non è... c'è bisogno di avere qualcosa da dire sicuramente per
sì,
fare una rivista, per
sì,
quanto possa venire
sì,
in mente a tantissimi di fare una rivista, sicuramente tutti hanno qualcosa da dire, però qualcosa da dire in particolare.
Sì, la rivista è un progetto, è un'opera. Beh, allora la Gru, come ogni rivista, non nasce con un'idea fissa, nel senso che ci sono delle piste, delle tracce che seguiamo. Iniziavamo come rivista di poesia e di critica, ma critica un po' particolare, semplice, con articoli brevi e poesia ed inediti. Dopodiché l'esigenza era quella di ampliare il discorso alla cosiddetta realtà, cioè fare una rivista che non sia soltanto letteraria. Tu dicevi prima la Gru, una rivista letteraria. Sì, partiamo come rivista letteraria, ma la letteratura assume un ampio spettro, no?
Certo,
la letteratura è storiografia, mettiamola così. Allora, da questo punto di vista è importante capire il presente, è importante capire tutto.
Quindi, tu mi vuoi dire che voi siete partiti comunque da un interesse sicuramente letterario, e non solo, perché la letteratura non è qualcosa di separato dalla realtà, questo mi sembra naturale e banale.
Sì, infatti il titolo è La Gru,
il titolo della rivista del portale online che potete trovare, sì, ancora non l'abbiamo presentato, lo presentiamo adesso, che è www.www, no, lagru.org,
sì,
giusto?
Esatto,
sì,
esatto.
È portale di poesia e realtà.
Sì.
Poesia e realtà, parlavamo un po' di questo prima con Gianluca, prima di venire qui in trasmissione agli studi dell'Officina di Ponte San Giovanni. Dicevamo che effettivamente la poesia non è qualcosa di staccato, è anzi la versificazione, o diciamo gli stili poetici, hanno una possibilità di propulsiva maggiore rispetto a quella che magari la tradizione gli ha dato e che adesso il mercato del libro gli dà, e quindi li mette in un angolino, soltanto se effettivamente performa la realtà, effettivamente, anche in questo stile, in questo modo, interessandosi di storia, di sociologia, di filosofia, se vuoi, non lo so, di giurisprudenza, in ogni caso,
magari,
ma anche su questo immagino,
sì,
perché
sì,
ricordo un grande poeta, Edgar Lee Master, era un avvocato, ma
sì,
non è neanche l'unico,
sì,
insomma, qui da noi abbiamo Paolo Conte, ma non tergiversiamo,
no,
che è un poeta un po' minore, ma sicuramente
no,
bravo,
certo.
Insomma, questo interesse per l'ambito della realtà, che è un termine sicuramente generale, però che attraverso una scrematura ben raffinata, come quella, a mio parere, che voi fate, attraverso una relazione quasi rigida, nel senso dello studio, nel senso della selezione, nel senso della qualità, nel senso del coraggio anche di andare a cercare cose intorno, in giro per il mondo, insomma. voi cercate di guardare a quanto ho visto io, insomma, e, ecco,
ci proviamo,
sì, pluritematica se vuoi, insomma, io chiedo a te, sì, questo, se c'è stata una linea direttiva fondamentale iniziale che poi si è dispersa, frammentata, pur rimanendo molto diciamo lineare alla fine, no? Oppure se avete pensato già dall'inizio di fare questa diciamo questa articolazione così varia come adesso troviamo.
No, guarda, pensato all'inizio assolutamente no, anche perché, come dicevo prima, c'erano delle piste, delle tracce. Più che frammentata, la ricerca, cioè il progetto, il disegno della gru è pluristratificato, io direi così. Guarda, la linea direttiva era questa esigenza di sperimentare alcune forme, tra cui anche la poesia, per essere una specie di sismografi del presente, ecco, mettiamola così. Quindi, di conseguenza, sperimentare forme per rinnovare un po' il saggismo, quindi le riflessioni, gli interventi su determinati argomenti. Ecco, quello che per noi è importante è far capire che la gru sia non un contenitore, non siamo un contenitore, non è che ci siano sezioni come teatro, cinema, ce ne sono, ma sono delle false sezioni, in realtà il discorso è sempre uno solo, omogeneo, e nello stesso tempo siamo una rivista che si indirizza ai cosiddetti contenuti, nel senso in cui le riflessioni sui temi sono prioritarie, però esigiamo la forma, esigiamo e diamo piena libertà a uno sperimentalismo delle forme che ci intriga molto e ci interessa molto.
Io vorrei porre un attimo l'accento proprio su quello che avete realizzato nel web, perché il vostro sito, vabbè, innanzitutto ha un'ottima lettura questo sito, quindi è facile, sì, perché è molto, molto semplice da consultare, molto immediato, sfondo bianco, fotografie, e poi ci sono queste immagini che danno anche un po' l'idea di una scelta artistica molto molto sottile,
sì.
Nel senso, abbiamo questo sito per cui ci sono queste fotografie e a fianco degli articoli che sono comunque poesie. Per esempio, la prima cosa che ci compare adesso è La voce che parla del margine, poesie inedite di Augusto, e ad ogni articolo è affiancata una fotografia che sono quadri, miniature, sono immagini comunque piuttosto raffinate. Vabbè, ce n'è questa qui, c'è un'immagine, c'è un nudo in particolare sotto Biofilosofie dell'immunità, il corpo tra politica e medicina, un titolo così serio, e troviamo sotto un'immagine, no, è un'immagine, sì, è un quadro, sembra,
sì,
non so, di
Freud,
è molto molto bella questa immagine anche, quindi c'è un grande equilibrio fra il testo, la scelta dei titoli che sono d'impatto e queste immagini che sono anche veramente d'impatto.
Ma ti ringrazio, questo è un accorgimento che si è pensato quando si è messo sul sito, e la cosa importante è che ogni volta invitiamo l'autore dell'articolo ad associare un'immagine pertinente, mm-hmm, sia se si tratta di poesia, sia di interviste, ok. Quando invece siamo noi, o quando questa immagine non c'è, ci premoniamo noi personalmente di mettere un'immagine, per esempio quella che dicevi te prima, cui facevi,
sì,
menzione l'articolo, sì, l'articolo di un nostro amico Francesco Martini, che poi è qui di Perugia. Questo ritratto lo avevo in mente io perché avevo lavorato io affinché Francesco collaborasse alla gru, mentre viceversa il primo articolo che hai trovato, quello che citavi, Poesie di Augusto Amabili,
sì,
questo è un articolo di mio amico Davide Nota, che è uno degli altri animatori e redattori della rivista,
sì, sì,
che ha trovato questo quadro astratto, che adesso non ricordo bene di chi sia, però molto pertinente, insomma, la pronuncia esatta mi sfugge adesso, Tombowi, ma penso che, insomma, in generale il lavoro è il lavoro di un'associazione di immagini con gli articoli che sia giusto nella,
sì,
presentazione,
sì, colpisce
di
molto,
sì,
sicuramente
per un sito,
colpisce molto,
sia giusto, ecco,
sì sì sì, infatti complimenti anche per questo. Comunque non è, adesso come adesso non è così immediato riuscire a creare un portale o un sito che sia così efficace,
sì,
perché comunque,
sì, infatti io metterei proprio l'accento su questo, che questa rivista online o portale, come si voglia dire, ha una scrematura notevolissima, proprio,
sì,
nella selezione della gente che va a scrivere, nella qualità degli iscritti stessi, che appunto fanno i collaboratori in diverse parti del mondo. So che anche ci sono, c'è gente insomma che studia o fa altre cose in altri, sì, in altri paesi. Collaborazioni più importanti, diciamo, a livello più di notorietà, come quella di Gianni D'Elia, che ricordiamo, un autore di poesia, che scrive anche un'ottima prosa, devo dire, è molto bello pure quello.
È un grande scrittore,
tout court.
Un grande poeta, un grande scrittore.
E quindi grande scrittore, e che pubblica per Einaudi, sì, tranquillamente, che è un, anche lui è un, diciamo, non fondatore, o non so bene, comunque collabora direttamente.
È uno dei tanti padri, delle tante persone che ci vogliono bene e che stimano il lavoro.
Certo.
E c'è un bel dialogo. Conosco bene altri amici come Davide Nota, sempre sono molto invece più vicini personalmente, perché c'è un percorso, sì, di poesia che li avvicina in maniera molto diretta. Ma come Gianni ci sono altre persone importanti che iniziano ad apprezzare il lavoro, sì, è un buon risultato.
Io, prima di farti alcune domande più specifiche, magari nella forma della poesia, nella forma narrativa in genere, anche e diciamo nella saggistica, diciamo una domanda trasversale alla tecnica scrittoria, vorrei chiederti più che altro come funziona il lavoro di costruzione del prodotto finito, insomma, della rivista, che poi va a essere una pagina web e non solo, come sappiamo, perché la Gru non pubblica soltanto online, ma ha degli annuari annali, non soltanto questo, insomma, che diciamo come si struttura il lavoro e com'è che voi insieme, questa equipe, riuscite poi a costituire questo prodotto finito.
Sì, allora, in sostanza ti dico, fa molto onore detta così, annali, nel senso che noi ci abbiamo avuto una storia travagliata, però non ci è mancato molto, non ci è mancata mai lo spirito di iniziativa, no?
Certo.
Non abbiamo nulla da perdere e penso che continueremo a non avere nulla da perdere, in senso positivo.
Certo.
Ah, come si struttura? Un articolo nasce, se è fatto da noi redattori, da la fiducia che uno nutre nell'altro e una divisione settoriale di argomenti. E è logico che io non scrivo poesia e mi occupo di altre cose, però dialogo con chi scrive poesia, quindi ho fatto l'anno scorso delle prefazioni a degli inediti e ne farò anche quest'anno, come già sto lavorando, insomma. Altri invece, come Davide Nota o Daniele De Angelis, scrivono di settori a loro inerenti, poesia, arte, eccetera. Poi per quanto riguarda invece collaborazioni esterne, o ci arrivano delle proposte e noi le valutiamo, insomma. Poi siamo anche in fase di work in progress, no? Perché ci saranno dei positivi aggiornamenti, diventeremo rivista ufficiale a tutti gli effetti, inizieremo a progettare una serie di iniziative, una anche questa, come la radio, oppure anche degli incontri fuori agli istituti italiani di cultura, vediamo. Sì. Però in generale quando arrivano delle collaborazioni esterne le valutiamo, oppure proponiamo noi a certe persone, certi amici o certe figure che stimiamo la possibilità eventuale o la voglia loro di poter esserci, collaborare fattivamente, e ognuno si divide i propri compiti, quello è importante.
Adesso interrompiamo un attimo Gianluca, che è una grande parlantina, ma non solo, perché unisce sempre una particolare efficacia contenutistica, appunto, anche a una fluidità anche di parola, appunto, insomma, quasi allitterante ed altro. Adesso mandiamo comunque un pezzo, prima di ritornare col nostro Gianluca Pulsoni, che rappresenta per noi oggi non solo se stesso ma anche la Gru, mandiamo un altro pezzo che abbiamo qui, ed è David Bowie, un album del, aspettate, sì, è del 79, uno dei tre album che lui ha scritto fra 77 e 78, diciamo pubblicato fra il 77, il 78 e il 79, la cosiddetta trilogia di Berlino. Comunque l'album si chiama Lodger e questo è del 79, anno più anno meno, comunque non importa. Questa è una particolare sperimentazione, lui forse potremmo chiamarlo in genere, che so, glam rock o qualcosa di questo tipo. In realtà in questa trilogia e in questo album anche in particolare lui cerca di appunto sperimentare sonorità e geografie o comunque ambienti sonori molto diversi, diciamo, da uno stilema sicuro e consecutivo. Qui ci sono dei, diciamo, delle sonorità arabeggianti. Il titolo è Gli Assassin, non so bene, però in ogni caso dall'album Lodger. Adesso sentiamo David Bowie. A voi. La scuoletta marchigiana, letture e cantieri, resistenze orientali, il trentennio, il barbarico e la questione nicciana, la sinistra da rifare, idee per una nuova estetica. Questi sono, non alcuni, ma tutti i temi che riguardano, che sono esposti nella quarta di copertina di questo annale della Gru, numero 5, e sono temi abbastanza, diciamo, ampli, quasi esplosivi, insomma. Io mi chiedo, appunto, in questa grandezza di intenti, diciamo, tematici, e grandezza nel senso anche di volontà di grandezza, Mi chiedo come si possono affrontare questi temi in una forma appunto che è quella anche poetica, non solo naturalmente, si è parlato di saggio, ma anche di poesia, e come queste due tecniche, che in fondo questo sono tecniche letterarie, scrittorie, possono mescolarsi per affrontare simili tematiche.
Beh, il come è appunto, cioè, l'esperienza che abbiamo provato a fare, nel senso in cui se per esempio... guarda, proprio un libro alla mano, adesso noi vedremo.
Certo.
Ad esempio, per quanto riguarda La sinistra da rifare,
sì,
c'è questo articolo, lo chiamerei articolo, di Stefano Sanchini, che è uno dei redattori pesaresi, che ha pubblicato già dei libri, ha pubblicato già un primo libro per la fara editrice Interrail, e sono in uscita per altre importanti case editrici alcuni suoi nuovi componimenti. Stefano Sanchini scrive alcune domande per rispondere che abbiamo messo nella sezione La sinistra da rifare, e questi sono versi, se vai a prendere, no?
Mm-hmm.
Pagina 233, è una versificazione,
sì,
insomma,
sì, sì.
Però non è nella sezione Lettore e Cantieri, è nella sezione Sinistra da rifare.
Ci puoi, certo, dare un piccolo saggio?
Se ti va ora.
una piccola lettura.
Ma sì, perché sì, no? Perché
beh, sempre, sì, cerchiamo sempre, insomma, di dare un assaggio del testo.
Qui, guarda, mi sentirei molto ingrato rispetto a Stefano, perché Stefano è anche un abile performer. Mm-hmm. Quindi, semmai leggo l'editoriale del primo anno. Ecco, mettiamola così.
Tutto l'editoriale no, Gianluca. No, non possiamo.
Se leggo, no, le prime...
sua smani di approfondimento.
È qualcosa di molto breve.
Vai, vai.
No?
Tranquillamente leggi.
Che è l'editoriale che ha scritto Gianni D'Elia. Auguri alla gru. Leggo magari le
certo.
Prime. Ok. Allora, dice: perché tutto ciò che accade mi sembra così italiano? Dove italiano vuol dire una cosa irrisolvibile, immodificabile, impossibile da accettare. La scoletta marchigiana dovrebbe, con Sanchi, Nota e tutti gli altri amici, insistere sul grande vuoto di coscienza storica e critica del presente, e dunque del passato e del futuro. Benissimo le ricerche sulle stragi, la pedagogia di sinistra, l'anticlericalismo poetico, eccetera. Ma io insisto con la domanda: perché, quando pensiamo alle cose italiane, dentro di noi sentiamo ancora prima di pensare una fitta indistruttibile di dolore, una delusione e una nausea definite? Cessazione di amore, scrisse l'ultimo Pasolini. C'è chi sta imparando la lingua col desiderio di andarsene a vivere altrove, molti dicono, in Spagna. Qualcuno di voi fa il ricercatore in Francia, perché la baronia universitaria non lo contempla. Non importa se è un cervello di prima grandezza, né importa la lena e la facoltà di lavoro storico e ideologico. Questo è un paese clericale, un paese mafioso, di clan e di massonerie segrete. Da noi il liberismo e il comunismo sono stati frullati dal cattolicesimo di potere, fino a farne un enorme centro di immobilismo, al pari della grande tenaglia di San Pietro, dove i secoli passano, senza traccia, e mangiano gli uomini. Ora, il vero problema è proprio questo, la riproduzione immodificabile dell'individuo socializzato italiano. L'individuo personale di Marx e dei poeti, qui da noi, sarà sempre un capro espiatorio, proprio perché in lotta contro l'individualismo socializzato del cinismo nazionale, del particolare, fino al nazismo leghista. L'unica rivoluzione possibile è quella poetica, uno per uno, contro l'ideologia italiana della finzione. Questo era...
Parole amare di Gianni D'Elia, e molto forti tra l'altro.
Sì, ma direi assolutamente niente di esagerato rispetto a quello che andiamo a scovare continuamente.
E infatti, è soprattutto molto vere, questo c'è poco
anche
da
perché
dire.
Ricordiamolo, comunque quello che stiamo facendo qua è un'indagine di coscienza soprattutto, cioè perché le persone che vengono qua sono tutte persone che in qualche modo si... cercano di riportare a galla qualcosa che rimane sempre un po' sommerso, troppo sommerso. Perché
quello che non si dice come,
sì,
quello, come i vestiti dell'imperatore che non ci sono, diciamo,
sì,
un
sì,
po'
sì,
così.
Sì. Ed è normale, ed è ovvio, ed è giusto, ed è proprio quello che cerchiamo, cioè trovarsi di fronte a testi del genere,
certo,
che denunciano con toni così verosimili, anzi
sì,
realistici,
sì,
direi.
Sì, come coraggio, soprattutto il coraggio potrebbe sembrare un po' così retorica come termine. In realtà il coraggio è molto semplice: prendere esattamente la tua identità e portarla in una pubblica piazza, diciamo.
Anche perché
così.
Cioè, siamo in un momento in cui è molto difficile separare la produzione artistica da quelle che sono le istanze di una rivendicazione politica, o comunque di una presa di coscienza della politica e della situazione in Italia. Lanterna Blu sta andando avanti ospitando persone che, volenti o nolenti, ma comunque portano il punto sempre in questa situazione, cioè certo. Mettono l'accento sempre su questo quadro, e personalmente è una cosa che a me mi rende felice.
Molto orgogliosi, cerchiamo.
Molto orgogliosi, perché finalmente riusciamo a dimostrare che non c'è tutto questo sopore che si denuncia. Non è
non siamo
vero.
Così intorpiditi.
Non siamo così intorpiditi, non lo siamo. Sì, cioè, Luca ci ha appena letto un brano in cui si dimostra che chi l'ha scritto non è affatto intorpidito. Insomma, andiamo avanti così.
Io sì, ti chiedo, naturalmente, passando da una parte all'altra, ricordo una conferenza di Aragon, un famoso surrealista a Parigi, in cui gli fecero notare, era una conferenza sulla digressione, e gli fecero notare mentre parlava che non era a tema. Diciamo, e io per questo adesso salto completamente, è anche un modo di fare le cose questo, e salto completamente, ti chiedo,
concordo,
conoscendo diciamo anche la tua passione, conoscendo te, la tua passione per il cinema, come rientra in queste trattazioni che sono pur sempre letterarie e scritturali? Non voglio usare termini ghezziani, che dopo, quando iniziamo a fare dei labirinti per se stessi, dopo ognuno sa fare l'architetto come sa.
Quelli sono termini notturni.
Notturni, sì. Un po' così. Ma come rientra il cinema in queste vostre, diciamo, propositi e queste effettive trattazioni che nella rivista ci sono?
Sì, guarda, l'anno scorso non è rientrato perché non è capitato, non l'interesse mio, magari mi sono occupato più, ho avuto la fortuna di occuparmi su riviste specialistiche di cinema. Quest'anno, o almeno il prossimo anno, mi piacerebbe invece invitare altri amici che lavorano nel cinema a lavorare ad articoli o piccoli interventi su un rapporto sul cinema e alcuni temi che andremo ad affrontare. Mm-hmm. Quindi, o anche cinema in relazione alla società civile,
sì,
e alle mancanze culturali che ci sono in Italia, ce ne sono tante, e alle poche felici eccezioni. Quindi sì, ci sto lavorando. Personalmente sono io l'addetto, ecco,
tu hai detto, hai pubblicato con riviste tipo quali?
No, avevo pubblicato con una rivista che poi adesso ci siamo abbandonati, siamo andati via, cioè, insomma, mm-hmm, nel senso, io come collaboratore esterno, questa rivista si chiama Carte di Cinema, continua ancora, però penso, cioè,
hai collaborato in passato?
Ho collaborato nel recente presente, ecco, mm-hmm, mettiamola così, adesso con questi amici con cui ho avuto la fortuna di collaborare, questi amici della redazione, mi hanno invitato a prendere parte ai loro futuri progetti, che spero ci siano, insomma, staranno lavorando sicuramente a questo, e poi anche su altre riviste, altri contributi, eccetera.
Io vorrei chiederti, visto che ho po' di giovane critico in trasmissione, fatelo dire, perché poi io in fondo non è che conosca molta gente, ma ne conosco, insomma, anche di velleità criticistiche ce n'hanno in molti, ma una certa tua impostazione, passione e soprattutto intenzione l'ho riconosciuta e la riconosco tuttora. Ti chiedo, com'è che tu rapporti il cinema come forma d'espressione a quella, diciamo, un pochino più in sordina, che è quella appunto che trattate e che comunque ti interessa e vi interessa moltissimo, come la poesia e comunque la forma scritta dell'espressione?
Guarda, il cinema è un vasto argomento che, come molto, deve essere sviscerato ancora, poi è molto giovane. In generale, appunto, quello che ti dicevi prima, essendo critico, guarda, esiste un discorso, un'elaborazione critica. Poi dopo le figure, essere poeti, essere critici, essere saggisti, essere professori, le figure vengono dopo, quindi di conseguenza la riflessione sul cinema può ben stare con altre riflessioni, perché non è che si tratta di cinema, come non è che si tratta di storiografia o di letteratura o di poesia, si tratta di un determinato tema che ha poi questi momenti di riflessione, queste declinazioni sul cinema sulla poesia, eccetera. Quindi
la vostra è una trattazione tematica, non di generi.
No, esatto, assolutamente tematica e contenutistica, quindi culturale, mettiamola così.
Però io quello che mi chiedevo, cercando un po' di approfondire il discorso, è se, diciamo, la natura tecnica di una certa forma di espressione abbia anche in sé delle potenzialità di contenuto differenti rispetto ad altre nature tecniche e altre potenzialità di contenuto. Nel senso, tutti i temi possono essere trattati in tutti i modi?
No.
Per questo ti chiedo, non è che voglio fare una classifica o cosa, la fortuna del cinema, diciamo, ha qualcosa di diverso o di meno approfondito rispetto alla letteratura? E la letteratura nella sua forma, diciamo così, è ancora, diciamo, qualcosa di più difficile da affrontare, ma comunque necessario forse per la cognizione umana, insomma. Oppure entrambe possono essere, diciamo, veicoli di una stessa e unica educazione, diciamo così.
Allora, secondo me quello che dici si integra perfettamente, le due cose non si escludono. Non siamo scienziati, siamo scienziati di una scienza imperfetta, perché insomma sono dei contributi importanti all'educazione, a uno sviluppo, una pedagogia, come diceva Delia nell'editoriale, l'editoriale che poi abbiamo messo noi come editoriale, in realtà era un articolo come molti altri, però è andato a pennello come editoriale e intenzione. La cosa che mi interessa poi, sì, di quello che dicevi, è che ogni arte ha un suo specifico, è chiaro. Chiaro che non è che le riflessioni sul cinema che possono esserci sulla gru sono inerenti a una modalità particolare necessaria per inquadrare qualcosa. È chiaro che le inquadrature sono differenti. La letteratura inquadra un argomento con un altro obiettivo, il cinema con un altro ancora, la poesia con un altro ancora. Quindi, se mi permetti la metafora, è un problema di inquadrature, di messi a fuoco, ecco.
La tua passione cinematografica rientra anche in
questo. Vabbè, guarda, bisogna considerare il cinema
poi... Irremovibile.
No, ma perché il cinema non è un contenuto, cioè non è un contenitore, non è un tutto. Dicevo con un regista che ho la fortuna di conoscere, di parlarci molto, il cinema è tutto. Per chi lo fa e per chi lo ama, ma non è un tutto, non è un contenitore.
Certo.
Così come una rivista non è un contenitore.
Certo. Io però allora, visto che tanto era una domanda un po' irrisolvibile la mia, e mi sembra anche giusto farle a volte queste domande, chiedo però personalmente a te come mai hai scelto, se è così, se è vero quello che dico, insomma, hai scelto hai favorito comunque la frequentazione e lo studio approfondito della realtà espressiva cinematografica, non dico rispetto alla letteratura, perché naturalmente è una cosa che tu fai comunque, però come forma espressiva specializzata e comunque che tu preferisci in qualche modo. Lo chiedo a te personalmente questo, tu Gianluca Pulsoni, che collabori con la gru, e che naturalmente però sei qui come anche in carne ed ossa.
Sì, ma perché sono nato prima con questo grillo per la testa, capito? Non per altro, mentre ho iniziato a scrivere con la gru e con gli amici con cui ho fatto questa esperienza della gru e le cose prime, insomma, rivistine, eccetera. Quindi, se vogliamo, personalmente nasco come un grande appassionato di cinema, mentre in gruppo, in equipe, il lavoro per me è stato prima essenzialmente quello letterario, mettiamolo così. Dopodiché è arrivato anche, grazie ad alcune fortune, a quegli incontri molto belli che ho fatto con alcuni amici di Bologna, è arrivata anche la possibilità recente di potermi esprimere sul cinema a livello...
Come autore?
Critico.
Ah, no, critico.
Critico,
no,
sì.
No, pensavo... Livello...
No, vabbè.
No, insomma... non si sa mai, se prendi una telecamera in mano...
Sì, siamo tutti bravi. No, vorrei... sto lavorando a un progetto a cui tengo, però...
Quindi questa trasversalità che dicevamo prima fra le tecniche e scrittori, in ogni caso anche tu stesso come persona, appunto, dicevi, critico e autore, insomma, autore espressivamente narrativo, comunque
esiste,
di invenzione... C'è un contatto fra queste due cose. Tu personalmente me lo convalidi?
Più contatti. Io sono dell'idea che esiste la scrittura, tutti sia autori.
E poi
insomma,
c'è una scrittura applicata ai vari autori. D'altra parte, certo, il film parte da una sceneggiatura.
Ma questa cosa mi piace molto, perché quindi, in genere, se quello è un critico, quello è un autore, quello è un regista, quello è uno scrittore.
No, no, no,
non
no.
È sempre.
È uno strumento che si applica ai vari campi,
esatto,
insomma.
Sì, sì.
E va bene, noi dobbiamo chiudere
e salutare Gianluca,
e salutare
Forzoni,
Gianluca,
che ci ha fatto un grandissimo piacere venire
qua. Sì, ma
qua,
soprattutto ringraziarlo, perché come abbiamo potuto vedere ci sono queste realtà che sono realtà interessanti, sì, di aggregazione.
Lui e tutti i suoi collaboratori, sì, che sì, lui sì, oggi sì, qui rappresenta oltre se stesso, chiaramente.
Sì, sì, siamo quello, la cosa che tengo a dirci, sarò breve, certo, è che siamo una redazione paritaria, una piccola comune, mettiamola così.
Diciamo non gerarchizzata in senso
no,
stretto.
No, abbiamo tutti i propri interessi, singolarità, le proprie funzioni,
che però riesce a organizzare bene il lavoro,
sì, per ora
a suddividerlo,
sì.
Beh,
evidentemente perché ognuno ricopre il proprio naturale ruolo,
sì,
evidentemente
sì,
per
forse
questo,
per questo,
sì, sì.
Ottimo. Gianluca Pulsoni, io spero presto di riverti in trasmissione, perché sei una, praticamente una fucina, un crogiuolo di idee,
no,
temi e possibilità, e ringrazio te, ringrazio la group per il lavoro che avete fatto, e adesso ci lasciamo con Gianluca, noi torneremo fra poco con la nostra rubrica Come leggo io, ci lasciamo con un pezzo d'addio anche nell'album stesso che sta nella fine e che ha un carattere un po' d'addio, un addio americano dei Liars, che hanno scritto questo, ha sempre pubblicato, scritto a proposito nel 2007 questo disco che è Mute Records, e il pezzo è Protection.
Yeah.
come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
Bene, come leggo io la nostra rubrica oggi?
Finalmente ci siamo.
Finalmente ci siamo, sì, anche oggi. Allora, oggi affrontiamo uno scrittore, Carver.
Sì.
Che nei libri che pubblica compare solo come Carver.
Carver, sì, si chiama Raymond.
Si chiama Raymond Carver.
Il cognome.
Ed è un libro, e sono libri, insomma, quello che abbiamo, che portiamo oggi, che presentiamo oggi, si intitola Vuoi star zitta per favore? Ed è una raccolta di racconti.
Che è pubblicata da Minimum Fax, che è una casa editrice che abbiamo già avuto modo di citare, insomma. Una casa editrice coraggiosa, ormai alcuni dicono blindata, però sempre con uno sguardo verso gli emergenti, e questa è una cosa fondamentale. Carver è l'autore di punta di questa casa editrice. Carver è arrivato in Italia... è relativamente da poco, effettivamente, perché in realtà lui scriveva nei tempi della Beat Generation, no? Nei tempi di un altro grande scrittore che era Bukowski, che ha avuto, diciamo, un successo maggiore, un impatto maggiore, soprattutto qui in Europa, ma poi naturalmente anche in America. E Carver è più in sordina in questo senso, nel senso che Carver non scrive con una verve ironica così plateale e così, diciamo, sotto il riflettore, come Bukowski anche nel suo piccolo Tugurio con la bottiglia accanto fa. Carver è un autore, se vogliamo, intellettuale, ed è questo il fatto importante, perché lui ha preso la forma racconto, e che in questo caso, in questa rubrica oggi ci interessa. Noi abbiamo affrontato soprattutto romanzi, affronteremo anche saggi, ma insomma la forma racconto Carver l'ha presa e l'ha portata a un livello di strana e particolare perfezione, perché lui ha quello che noi dicevamo tempo fa, ha frammentato, non frammentato, forse sottratto tutto il non necessario e ha ridotto all'osso le sue narrazioni, e sono narrazioni piene e compiute che vanno da un punto e tornano a un punto, non per la strada più breve, ma costituiscono una parabola narrativa. Ed è quello che succede in questi racconti, che pubblicati da Minimum Fax in Italia, ci sono diverse raccolte di racconti. La più grossa, la più sostanziosa è prende il titolo da uno dei racconti, che è Da dove sto chiamando. Ce ne sono altre più piccole in cui si trovano racconti diciamo inediti, che non troviamo in quest'altra raccolta, che Vuoi star zitta per favore si chiama questo libro, che prende anche questo il nome
dall'ultimo racconto della serie.
Della serie, sì. E dunque, niente, il fatto è che quando si parla di scrittura si parla anche di capacità di scrittura, di sapersi mettere al tavolo e scrivere. E allora viene in mente il romanziere, viene in mente colui che ti trascina per settimane quando va male, ma per alcuni giorni quando va bene, nel suo mondo, finché dall'inizio alla fine non si legge tutto il romanzo. Questa è un'impostazione completamente diversa, che è quella appunto della short story, no?
Sì, è una short story anche molto particolare, perché qualche caso, anzi quasi sempre, in queste storie non troviamo la fine. Per certi versi non troviamo la fine, sono, sì, storie che ritraggono in maniera molto compiuta uno spaccato, perché quando Charlie parla di scrittura avvenuta per sottrazione, in realtà io non sono molto d'accordo in questo senso, perché abbiamo lunghe descrizioni anche molto, molto dettagliate,
sì,
non
sì,
mancano
sì,
assolutamente descrizioni, in cui c'è un ritorno dell'ambiente descritto che è veramente completo, cioè non mancano mai questi tratti pittorici anche
dell'autore. E infatti io sono d'accordo con te, perché quando la sottrazione è efficace, nel senso del dono della sintesi, cioè qualcosa che viene sottratto, una descrizione può essere lunga, pagine, 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 centinaia forse no, insomma decine sicuramente, capita. I maestri dell'Ottocento, del grandissimo romanzo, dei tomi dell'Ottocento, potevano dilungarsi in descrizioni per un tempo indefinito. Qui sta il carattere novecentesco di Carver, e più che novecentesco, innovativo anche nel senso del nostro nuovo secolo. Si tenta di sottrarre completamente il non utilizzabile, diciamo il non necessario, e che riguarda naturalmente anche le descrizioni, come tu dici, Chiara, e riguarda soprattutto però la narrazione, la parabola narrativa, diciamo, ciò che cresce arriva a un punto e poi naturalmente discende. Questo naturalmente discende non è possibile che sia se non quando hai costruito per bene tutta la figura geometrica della parabola.
Sì.
Quando sei arrivato salendo con una diciamo curvatura giusta ed esatta, anzi una quasi una sezione aurea, un punto, un quid, una X che sta dentro l'opera d'arte, da lì naturalmente discende tutto il resto della narrazione, che giunge verso una fine, e una fine c'è sicuramente, però non è una fine nel senso delle vecchie,
non è la conclusione della storia,
non è una conclusione, non c'è, non porti a casa niente,
esatto,
praticamente non metti in tasca nulla,
esatto.
E questo è molto provocatorio e difficile, più che difficile, scandaloso in casa.
Sì, perché praticamente manca il finale.
Sì,
manca il finale. Praticamente questo scrittore è capace di portarti con sé nella crescita di ansia, anche perché lui comunque ritrae degli spaccati molto realistici,
certo,
no?
certo.
E sono
anche quotidiani
e
quasi banali,
sì, se presi
in questo modo.
Ma sono, vabbè, io li chiamerei racconti urbani questi.
Urbani, assolutamente.
Sono urbanissimi, sempre, assolutamente.
Sempre.
E di miserie più o meno grandi, insomma, storie che parlano di miserie più o meno grandi, spesso ambientate in nuclei familiari, spesso
certo,
e volentieri
anche,
ambientate
sì,
in questi nuclei.
Noi ricordiamo che Carver ha avuto dei bambini da piccolo, nel senso che io ho un'età maggiore di quella che lui aveva quando ha prodotto, scusate, ha partorito, non lui, ma sua moglie, questi bambini. E quindi è stata una cosa per lui sicuramente, lui che non aveva neanche, parliamo un po' della vita, non aveva neanche troppi mezzi per fare la scrittura, che sappiamo richiede anche isolamento, concentrazione, qualcosa che rispetto alla vita cerca di un pochino di separarsi per guardarla.
Io parlerei precisamente comunque di questi racconti.
Sì.
Vorrei fare l'esempio, insomma, di quello che provoca sottrarre un finale nel momento in cui si racconta.
Volentieri, vuoi leggerci qualcosa?
Sì, ma più che leggere vorrei proprio raccontare il primo racconto.
Perfetto.
Vorrei raccontare il primo racconto.
Finalmente
di
dentro l'elemento narrativo.
Sì, che si chiama Grasso. Allora, io posto che questo è stato un libro che lui, che Charlie mi ha consigliato,
e
detto,
molto,
parliamo di Carver, io pronta ad essere istruita. insomma, apro il libro e leggo questo primo racconto, che è un racconto brevissimo perché dura appena sei pagine, durano,
sì.
E si chiama Grasso, e praticamente c'è questa cameriera che racconta a una sua amica un fatto per cui lei ha servito una mattina, un pomeriggio, un uomo molto grasso. Lei fa la cameriera, questo uomo grasso che gli chiedeva da mangiare e gli diceva, e la rassicurava dicendole, ma guardi, io di solito non mangio così tanto, ma questo è proprio buono, no? E c'è l'amica di questa cameriera che ascoltava con attenzione, no? E la cameriera che parlava e continuava a dirle, però Sara, la cosa incredibile che è successa è questo e quest'altro, insomma, continuava a parlare di quest'uomo grasso. E poi il racconto finisce così. È proprio una storia buffa, mi fa Rita. Rita è l'amica della protagonista che sta raccontando la sua storia. E a questo punto la protagonista, insomma, pensa, dice, ma mi rendo conto che mica l'ha capita la storia che le ho raccontata. La cosa mi deprime un po', ma non mi va di spiegargliela, già le ho detto troppo. E il racconto finisce così.
Così, semplicemente. E niente.
Finisce,
questo
ma...
Così è capitato,
è,
insomma,
sì.
Non è che
e
c'è altro da aggiungere.
Il lettore, in questo brevissimo racconto, sta dalla parte di Rita, nel senso che il lettore è Rita, perché Rita non ha capito la storia, ma neanche il lettore l'ha capita la storia.
E noi qui diciamo poi... facciamo un'incursione, nel senso che effettivamente possono sembrare un pochino difficili i racconti di Carver, nel senso che quando hai un inizio e una fine diciamo stipulata, sicura, in cui c'è, per esempio, soprattutto nella fine, una morale che racchiude sinteticamente il tutto e che ti fa comprendere ciò che è accaduto, capita che il lettore si trovi più a suo agio in qualche modo. Quando uno come Carver non ti permette né all'inizio né alla fine di contestualizzare tutto il racconto, se non attraverso il racconto stesso, ciò significa che lui ti fa perdere tutte le infrastrutture, diciamo la struttura che ti regge in qualche modo. E una volta che è arrivata alla fine, è soltanto dentro al racconto che tu devi tornare per comprenderlo, e non c'è nient'altro che si possa dire oltre il racconto. È la completa superficie senza profondità, ed è una cosa eccezionale, perché innanzitutto è difficilissima da fare,
sì,
e in secondo luogo rappresenta una forma storica, non una forma storica, diciamo un'interpretazione, un stare a cavallo della storia della letteratura nel Novecento, perché chi lo riesce a fare perfettamente è colui che può portare avanti questa nuova, se vuoi, idea, insomma, idea che diventa, cioè è un'idea che è fatta attraverso il racconto, senza alcuna didascalia, che non ti permette di fare altro che leggere il tuo racconto, il suo racconto, il tuo, presto sarà. Ma adesso qui c'è un problema, perché noi non vogliamo mai mettere pezzi troppo semplici, così.
Sì,
come
già che proponiamo letture, insomma, non facili, mettiamoci anche pezzi non facili.
Ci mettiamo, io ho qui sulla pagina due pezzi, uno è dei Cluster, è del 72, un altro è Lucy in the Sky with Diamonds, che è un pezzo dei Beatles, che sapevano bene cos'era il loro bacino d'utenza, insomma, e ne hanno fatto milioni. Però io metterei, al posto di questi, metterei i Cluster, che sono un gruppo tedesco. Cluster sappiamo che invece in inglese, come si usava già da allora, insomma, significa grappolo, qualcosa di frammentato, frammentario. Esistono ancora oggi, purtroppo, le bombe a grappolo, insomma, che si dividono e spargono morte intorno a un determinato perimetro. Però questi Cluster, esistono anche gli accordi Cluster, che sono praticamente quegli accordi che nella musica contemporanea colta vengono anche fatti con il gomito, con il pugno, esiste anche questo. Però i Cluster nel 72 scrivevano questo pezzo che si chiama Plus, così come dico, si legge, e che è un pezzo molto rumoristico, c'è cioè qualcosa verso il noise contemporaneo. Non lo so, sinceramente, so che con un attento ascolto possiamo trovare anche una struttura in questi apparenti suoni casuali. È un pezzo non neanche troppo lungo, ma noi ve lo mandiamo, anzi, proprio per questo ve lo mandiamo. E loro sono i Cluster, è il pezzo del 72, dal disco Cluster 2 o Cluster 2. Plus è il pezzo, Zwei. A voi, a dopo.
Allora, ritorniamo con questo scrittore che Charlie ha definito di superficie, ed è proprio vero che manca la profondità, ma non perché manchino chissà quali concetti.
Perché, noi, non perché non conosca le cose.
Ecco, non intendiamo superficialità come mancanza di poetica, certo, non è questo, certo, per carità, manca la profondità nel senso di riflessioni sui massimi sistemi.
Se voi pensate a un approfondimento psicologico, sì, dentro la testa, sì, del, sì, personaggio, sì, cosa che accade spesso, per esempio, non solo nell'Ottocento, ma ancora oggi.
Chandler ci lascia completamente fuori dai suoi personaggi.
Fuori dalla testa dei
personaggi. Fuori dalla testa, non ce li fa capire.
Sono accadimenti puri.
Sì, 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 sono loro, sono questi personaggi che si agitano per qualche motivo, che vivono tutti un po' striscianti nelle loro miserie, nei loro disastri,
sì, sono realtà abbastanza disastrose.
Sì, sì, sono realtà, sì, piuttosto disastrose e anche inquietanti. Infatti vi vorrei parlare di un altro racconto che si chiama Vicini, che è un racconto che lascia molti dubbi, anche come gli altri, che lasciano dubbi, ma questo in particolar modo, perché narra le vicende di due paia di coniugi, che sono Bill e Arlene Miller contro Harriet e Jim Stone. I primi, Bill e Arlene, sono una coppia, la tipica coppia mondana, felice, che viaggia, che vede, che fa, vedo gente, faccio
che
cose.
Esatto, gira il mondo.
Questa coppia qua, smagliante,
alternativa ed efficace.
Ed efficace, insomma, sì. Contro invece, fighi. Sì, fighi, quella coppia figa, quindi giovani e belli, sposati, che hanno tempo di fare tutto, sì. Contro Harriet e Jim, invece, che sono la coppia standard, che lavorano, perdono un sacco di, lavorano un sacco, quando tornano a casa sono stanchi e non hanno voglia di fare niente se non mangiare frugalmente qualcosa e mettersi a dormire e guardare un po' la televisione. La prima cosa, la coppia felice parte e gli lascia le chiavi del loro appartamento alla coppia standard, a Harriet e Jim. Insomma, inizia un'incursione nel mondo della coppia felice.
Attraverso gli oggetti lasciati nella casa da quella coppia felice.
Sì, praticamente uno alla volta, Harriet e Jim iniziano ad entrare dentro la casa dei loro vicini e cercando di fare questo tenendoselo nascosto l'un l'altro, cioè cercano di farlo all'oscuro del proprio coniuge. Sì. Ed entrano praticamente... C'è una certa tensione, perché comunque c'è la tensione che l'altro lo scopra.
Dipende dalla responsabilità, no?
Sì,
che
sì,
loro
sì,
hanno,
sì,
effettivamente.
E la cosa diventa sempre più invadente, perché tant'è che Jim inizierà a indossare gli abiti di Bill, cioè l'altro...
Quello che è andato via.
Quello che è andato via.
L'altro coniuge maschio,
sì,
insomma.
E lo stesso, in qualche modo, la stessa invadenza sarà di Harriet, che comincerà comunque a fare cose strane, perché entrano proprio nel mondo di questa coppia felice, cercano di mettersi nei loro panni.
E noi vediamo da questo racconto, cos'è che vediamo? Non che sia un messaggio di fatti, ma semplicemente uno spaccato di realtà. Come si può, diciamo, cambiare una normale vita coniugale vissuta in un determinato luogo, in una determinata stanza da letto, in una determinata stanza, un soggiorno, un bagno, eccetera. Come può cambiare quando si può trovare una nuova sistemazione provvisoria, molto provvisoria, anzi rischiosa,
sì.
E da questo come può cambiare la psicologia di coloro che stanno dentro a questa situazione, insomma coloro che fanno ciò, e come può cambiare fino a quasi a un'aberrazione,
sì, sì,
che
sì,
però è un'aberrazione molto semplice e quasi
anche ingenua,
non c'è, non c'è,
c'è anche
tra l'altro non c'è un rischio effettivo, no? E quello che dicevamo prima della suspense, dell'ansia che ti cresce addosso,
sì, sì, sì,
dipende anche da, non dipende da omicidi, non dipende da,
molto
da
più
rischi
sottile di, il lavoro.
È sottilissima e psicologica a un livello non psicologistico, cioè arriva a farlo con una tensione,
sì, perché sono cose,
da cose quotidiane,
sono cose che facciamo tutti,
sì,
questo,
sì,
quello,
sì,
di,
sì,
guardare nei cassetti degli altri,
certo,
quello di sentirci spiati quando camminiamo per la strada e quant'altro,
sì,
insomma,
sì, sì,
sono
oggi,
cose
oggi,
che toccano comunque il vissuto di ognuno,
certo.
E quello che lascia più per certi versi sconvolti di questi racconti, che lasciano il lettore completamente fuori, è che sembra di guardare dal buco della serratura quello che,
sì,
Carver racconta,
sì, questo molto
sembra
bello
di spiarlo,
sì, sì, sì,
quello,
sì,
che,
sì,
Carver ci sta raccontando.
E da qui che la tensione, vedete, a volte scrivono dei romanzi interi la tensione, no, che cresce pagina per pagina con grande supporto di parole, insomma, a volte basta poco, la sottrazione, appunto, che dicevamo, che abbiamo detto anche tempo fa presentando per esempio Danilo Soscia, che vi presentando questa situazione in un modo così
scarnificato,
cioè può fare veramente una tecnica di questo tipo così avanzata, può fare anche quello che si vende, insomma, cioè la necessità di un'azione, di una tensione particolare, che a volte alcuni riescono ad arrivare soltanto scrivendo pagine,
è vero, qui in tre pagine si arriva ad una tensione
ed è questa
altissima.
La forza. Carver si distingue dai suoi colleghi della, diciamo, Beat Generation, ma in realtà diciamo di una generazione che va dal 38 all'88, credo lui sia morto a 50 anni, sì, e lo fa in modo completamente differente. C'è qualcuno che l'ha accostata ad Hemingway, giustamente, perché un rinnovamento della forma racconto, della forma delle short stories. D'accordo, adesso,
ti
visto che siamo
Gaia
tremendamente in chiusura,
irritando.
Vi lasciamo a Gaia Benzi, ricordando
Carver.
Però Carver, l'edizione Minimum Fax, ci sono due bei volumi, Da dove sto chiamando e Vuoi star zitta per favore. Io vi saluto, sono Charlie,
alla
prossima puntata.
Prossima.
Grazie.
Ciao.
Tutto è cominciato timidamente, in sordina, nella terza o quarta pagina delle cronache locali. Metà settembre, gruppetti di mamme e maestre si riunivano all'esterno delle scuole per protestare contro il decreto 137, con piccoli presidi e cartelli caserecci, con tanta indignazione e una profonda incredulità. Sembravano tante piccole Don Chisciotte contro l'enorme mulino del governo e dei suoi anchormen. Poi, lentamente, come in un risveglio da fiaba, sono state raggiunte dagli universitari, che hanno iniziato a vagare rabbiosi per i corridoi delle loro facoltà, gridando lo scandalo della 133 che nessuno sembrava vedere, cercando di raccogliere consenso, sì, ma soprattutto attenzione, perché il silenzio dell'intero paese sui tagli all'istruzione pubblica era il vero primo ostacolo da superare. Scontrandosi con la diffidenza dei propri coetanei, con quell'anestesia totale inflitta loro da anni di bombardamento mediatico, hanno saputo toccare tasti che evidentemente erano ancora capaci di produrre qualche nota, nervi scoperti che hanno spinto insospettabili studenti modello ad afferrare megafoni e striscioni e a convogliare nel nascente movimento. È stato un caso, o forse una conseguenza inevitabile, di anni di umiliazioni psicologiche e materiali che in tutte le città d'Italia si dessero le stesse dinamiche, negli stessi momenti e con le stesse parole d'ordine. Ogni giorno centinaia di cortei spontanei paralizzavano il traffico cittadino da nord a sud, dall'Adriatico al Tirreno, senza soluzione di continuità. Protagonisti di questi estemporanei gesti di rivalsa erano i bambini e i ragazzi dai 5 ai 25 anni, erano i lavoratori precari della scuola e della ricerca, come il personale tecnico-amministrativo, erano le mamme e i nonni di quei bambini e di quei ragazzi, i loro professori e le loro maestre, i docenti in cattedra da un pezzo, come quelli in bilico da anni, tutti uniti nella difesa del loro diritto a lavorare dignitosamente e ad essere istruiti con altrettanta dignità. Metà ottobre, alla manifestazione dei sindacati di base, mezzo milione di persone si è ritrovato per le strade di Roma, incurante della pioggia che da lì in poi non l'avrebbe quasi mai abbandonato. Nasceva la cosiddetta onda. Il governo iniziava a mostrare i primi segni di irritazione. Facinorosi, disinformati, minoranza manipolata dalla sinistra, tutti eleganti epiteti con cui Berlusconi credeva di poter mettere a tacere la protesta, almeno sul video e sulla carta. E se ciò non fosse bastato, allora avrebbe usato le forze dell'ordine, ipse dixit, contro gli occupanti, fossero essi mamme, maestre o minorenni. Tutto questo veniva annunciato e poi smentito, come al solito, mentre, dall'alto della sua veneranda impunità, Francesco Cossiga elencava candidamente i possibili rimedi per questo increscioso imprevisto. E la sua frase, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri, suona così chiaramente repressiva che merita una riflessione su ciò che voleva provocare. Smascherando pubblicamente gli efficaci modelli di qui sopra, che tra l'altro ricordano moltissimo i giorni più neri di Genova, è verosimile che Cossiga non abbia voluto schierarsi dalla parte del governo, a
Al contrario, in una certa misura lo ha ostacolato, impedendogli di attuare quel tipo di reazione subdola e illegale che pure, senza dubbio, era balzata in mente a molti all'interno dell'esecutivo. Difatti, nessun infiltrato si è messo a spaccare vetrine o a picchiare innocenti e vecchiette, merito anche dell'imponente servizio d'ordine messo in campo dal movimento. Un gruppo di giovani neofascisti ha cercato di smuovere le acque e far degenerare tutto in violenza, ma è stato respinto con perdite ed è scomparso leccandosi rabbiosamente le proprie ferite. Il giorno dello sciopero della scuola, indetto dai sindacati confederali, oltre 1 milione di persone ha invaso Roma e nelle altre città cortei popolatissimi hanno conquistato le prime pagine dei quotidiani nazionali. L'onda si è imposta sulla scena italiana. Il governo ha provato a fare un piccolo passo indietro, ma senza troppa convinzione, agitando l'idea di trasformare un possibile decreto legge sull'università in un disegno di legge, credeva di contentare chi chiedeva un'apertura, chi chiedeva dialogo. Solo che aveva sbagliato interlocutore. Il dialogo non lo chiedeva il movimento, ma il Partito Democratico. Quello che il movimento pretendeva era il ritiro delle leggi. Invece, in un Senato assediato dagli echi degli scontri, il decreto legge 137 sulla scuola era già diventato legge 169, ovvero legge ordinaria dello Stato, e la legge finanziaria numero 133 restava granitica al suo posto. E già un altro decreto inghippo, il numero 180, era pronto ad aggravare la situazione. Così l'onda non è arretrata, ma ha invece iniziato i preparativi per le numerose assemblee nazionali che in un paio di settimane hanno permesso alle varie realtà locali di incontrarsi in un crogiuolo complicato di proposte che faticosamente è giunto a stilare dei punti comuni. Metà novembre, dopo il successo straordinario dello sciopero delle università, per 2 giorni la Sapienza ha ospitato l'intera Italia e ha prodotto con lei i 3 resoconti dei workshop sulla didattica, sulla ricerca e su welfare e diritto allo studio che sono stati e sono ancora guida e progetto delle azioni future. Nel frattempo si apriva un altro fronte. L'onda era pronta ad associarsi ai lavoratori e alle loro richieste di reddito, welfare e giustizia sociale. Il 12 dicembre, giorno dello sciopero generale, è stato assunto come nuova scadenza nel calendario. Per oltre 1 mese gli universitari, i medi, i precari e i docenti di ogni ordine e grado hanno lavorato per rinsaldare i legami fra di loro, ignorando le sirene del governo che intanto annunciava contentini a destra e a manca per disunire il fronte. E, cosa importante, gli studenti hanno preso contatto con quella parte della società più sensibile al grido di battaglia «Noi la crisi non la paghiamo», invitandola e poi guidandola verso lo sciopero generale. Metà dicembre. Nonostante il maltempo, in tutte le maggiori città d'Italia, lavoratori, studenti, migranti, movimenti per la difesa dei beni comuni, docenti e mamme hanno sfilato insieme per ore, mostrando al paese che, dopo 3 mesi di agitazione, la voglia di farsi sentire è ancora viva e la determinazione a vincere lo è anche di più. Questa breve cronistoria era dovuta. All'indomani della conversione in legge del decreto inghippo 180 da parte del governo, era importante ricordare a tutti da dov'è che siamo partiti e dove siamo riusciti ad arrivare. Malgrado i rinvii e i tentennamenti dell'esecutivo, l'obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma alcuni risultati li abbiamo portati a casa. Abbiamo costretto il governo Berlusconi a prendere tempo, a scontrarsi con le nostre proteste e con il calo dei consensi che ne è conseguito. Abbiamo catturato l'attenzione dell'Italia intera, e non è certo poco in un paese dove i media tradizionali sono pesantemente condizionati dalle dinamiche politiche. Come dice il vecchio adagio, la lotta paga, ed è fondamentale averlo ben in mente quando ci si lamenta della comune impotenza di fronte allo strapotere governativo. L'idea diffusa che la partecipazione individuale sia ininfluente viene smentita dai fatti, ogni volta che tante individualità si uniscono per partecipare insieme. Siamo stati capaci di condensare attorno a noi un numero straordinario di persone, alleandoci con i più disparati soggetti sociali. Sarà possibile proseguire ancora tutti insieme? Quale obiettivo comune ci unirà stavolta? La crisi diventerà sempre più pesante e sempre più indigesta. Come reagiremo? È necessaria una nuova fase di incontro e di dibattito perché un progetto reale definitivo ora non esiste. Bisogna dunque immaginarlo insieme. Inoltre, un nuovo capitolo si è già aperto per noi studenti. In poche settimane siamo passati dall'essere i soli all'essere i primi. Mi riferisco, ovviamente, al panorama europeo, che ha visto lo scoppio di nuove proteste studentesche in Spagna e in Germania, per motivi analoghi ai nostri, fino ad arrivare alla rivolta greca, che, lungi dall'essere una parentesi violenta rigettata dal paese, si è dimostrata capace di raccogliere il consenso di una parte consistente della società ellenica, stanca dei metodi autoritari del proprio esecutivo. Nelle ultime assemblee, decine di ambascerie studentesche, provenienti dalla Francia, dall'Inghilterra, persino dagli Stati Uniti, hanno sentito il bisogno di portare fisicamente la loro solidarietà all'onda italiana, annunciando una primavera torrida in tutta Europa, invitandoci nei loro paesi per combattere insieme una battaglia comune. La sensazione di pagare ingiustamente la crisi scatenata da altri, le banche e gli speculatori, legalizzati giocatori d'azzardo, è dunque diffusa anche oltre Alpe e l'esempio italiano sta spingendo centinaia di studenti stranieri ad esternare il loro malessere. Che tipo di rapporti instaureremo con gli altri movimenti? In fondo viviamo condizioni molto diverse e non solo dentro il mondo universitario, che spesso si basa su modelli completamente opposti al nostro. Anche il quadro politico e istituzionale entro cui ci muoviamo è profondamente diverso. Quali sarebbero le istanze che il mondo studentesco universitario potrebbe porre all'Unione Europea? Abbiamo un margine d'azione comune o è solo il fatto di essere giovani e precari ad unirci? E tutto sommato, perché essere solo giovani e precari non dovrebbe bastare? La consapevolezza di avere per le mani un patrimonio in termini di numeri e di speranze è troppo radicata nelle nostre coscienze per lasciarla scadere. Durante le vacanze, studenti e studentesse hanno partecipato ad azioni dimostrative per l'accesso alla cultura, occupando librerie e teatri, hanno protestato contro la gestione della crisi economica, sbarrando le porte di alcune banche, volantinando nei centri commerciali. E ora ripartono con sit-in e assemblee, nuovi momenti di riflessione collettiva. Per quanto i media ci vogliano oscurare, per quanto cerchino di deviare l'attenzione su saldi, su stagioni sciistiche o su problemi marginali, per quanto tentino di smantellare sistematicamente la protesta e normalizzarla attraverso le minacce, noi ci siamo, resistiamo e andiamo avanti. Il movimento non si arresta dunque e si prepara a inondare nuovamente tutto con la sua forza e la sua allegria.